Una promessa da sfruttare per la campagna elettorale in Lombardia è quanto ottenuto Matteo Salvini dal vertice di maggioranza che si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi. Meloni ha concesso all'alleato un primo via libera all'autonomia differenziata che sarà prossimamente esaminata e approvata dal governo. I tempi restano vaghi e il percorso complesso per una riforma che non piace né alla Premier né a Forza Italia. Critiche e polemiche per la relazione del ministro della giustizia Nordio. Il guardasigilli al Senato promette un giro di vite sulle intercettazioni. È un punto fermo del nostro programma, dice, non vacilleremo. Critiche dai magistrati antimafia. Senza intercettazioni i processi ai mafiosi non si possono fare, replica il procuratore capo di Palermo, De Lucia. Trovato a Campobello di Mazara il secondo bunker di Matteo Messina Denaro, era vicino al primo covo ed era nascosto da un fondo scorrevole di un armadio. All'interno qualche pietra preziosa e appunti ancora da decifrare. Nel giornale La Radio l'intervista all'ex procuratrice aggiunta di Palermo, Teresa Principato, che per anni ha lavorato alla cattura del boss di Castelvetrano. A Kiev si indaga sulle cause dello schianto dell'elicottero che ieri è costato la vita a 14 persone, tra cui il ministro degli interni ucraino. Non è escluso il sabotaggio. In attesa del vertice NATO di domani in Germania, il segretario generale de Stoltenberg promette nuovi aiuti militari a Kiev. Oggi intanto Gran Bretagna, Polonia e paesi baltici si incontrano per fare ulteriore pressione su Berlino affinché sblocchi l'invio dei carri armati Leopard. I grandi gruppi petroliferi hanno mentito per anni. Da Davos il segretario dell'ONU Guterres lancia una dura accusa alle major petrolifere. Stanno cuocendo il mondo, ora devono pagare per le loro responsabilità. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio. Apriamo con la politica italiana. Matteo Salvini ha strappato la promessa che l'autonomia differenziata arriverà a Palazzo Chigi per essere esaminata e approvata. Si è concluso così ieri sera il vertice di maggioranza sulle riforme. Meloni ha dunque concesso all'alleato leghista un primo via libera al disegno di legge di Calderoli, utile alla Lega soprattutto per la campagna elettorale in corso in Lombardia. Da Roma, Anna Bredice.
Arrivare ad un primo via libera del Consiglio dei Ministri, una piccola bandiera per la Lega da sventolare in Lombardia nelle prossime 2 o 3 settimane prima delle regionali, tentando così di recuperare e fermare una perdita di consensi sempre più a vantaggio di Fratelli d'Italia. Il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi è servito alla Lega ad avere la promessa che il disegno di legge di Calderoli sull'autonomia differenziata arriverà a Palazzo Chigi per essere esaminato e approvato. Un primo passo, quindi. L'autonomia differenziata, cavallo di battaglia delle regioni e dei governatori del nord, ma anche nel PD ha fatto breccia, perché il presidente dell'Emilia Romagna Bolaccini lo ha condiviso nel passato, anche se non in tutte le parti, non ad esempio nella divisione regionale della scuola pubblica statale. Ma è innanzitutto un tema leghista che a Salvini in questo momento serve per recuperare un po' di forza nel rapporto con Giorgia Meloni, che si intesta quasi tutti i temi del programma di governo. Nel vertice Meloni ha voluto sottolineare che nel cronoprogramma che verrà costruito ci sarà anche la riforma presidenziale, un punto irrinunciabile per lei, con un percorso diverso perché avrà bisogno di più letture. Non è un mistero che l'idea dell'autonomia differenziata non piace né a Fratelli d'Italia né a Forza Italia. Molti presidenti delle regioni del centro e del sud si sono opposti a questo disegno. Non sarà facile quindi il suo percorso in Parlamento, anche perché dall'opposizione è difficile che ci possa essere una condivisione totale, anche nel caso che il segretario del PD diventi Stefano Bonaccini. Lì nello studio.
Qualche pietra preziosa, degli appunti ancora da interpretare e poco altro. È quello che hanno trovato i carabinieri dei ROS nel bunker di Matteo Messina Denaro, un appartamento nel centro di Campobello di Mazara, ad appena 1 chilometro dall'abitazione ritenuta dagli investigatori la residenza principale del boss di Cosa Nostra. Il bunker, trovato ieri, è una stanza di medie dimensioni nascosta all'interno di un immobile al piano terra, accessibile spostando il fondo scorrevole di un armadio. Dalle poche indiscrezioni che emergono dalla procura, gli investigatori speravano di trovare qualcosa in più. Non è escluso che nelle 48 ore trascorse dall'arresto del boss al ritrovamento del covo, qualcuno abbia avuto il tempo di portare via del materiale. Intanto nell'inchiesta sulla rete dei favoreggiatori del boss è finito l'oncologo trapanese Filippo Zerilli, che risulta indagato, avrebbe eseguito l'esame del DNA necessario alle cure chemioterapiche a cui Messina Denaro doveva sottoporsi. e sulla rete che ha protetto in questi anni la latitanza di Messina Denaro ascoltiamo Teresa Principato, ex procuratrice aggiunta di Palermo, che per anni ha lavorato alla cattura del boss di Castelvetrano. L'intervista di Mattia Guastafierro.
Il mio principale stato d'animo è ovviamente quello di sollievo, di grande sollievo, di felicità per questa conclusione di una stagione intollerabile e che uno stato democratico non si può permettere. Come ci è stato riferito da un collaboratore, è stato a capo di una loggia coperta, una loggia massonica coperta, che si chiamava La Sicilia, che quindi aveva rapporti con tutte le altre logge, evidentemente, in particolare quella della Venezuela, dell'Inghilterra, della Spagna, dove abbiamo individuato appunto dei siciliani massoni, uno dei quali poi abbiamo anche seguito nel suo viaggio di ritorno a Castelvetrano. Ora comincerà l'attività di indagine volta ad individuare i favoreggiatori, naturalmente, che sono, come dire, di ogni provenienza, dai medici ai professionisti di ogni tipo. Spero che da lui possa venire fuori qualcosa di chiarificatore.
Sta suscitando polemiche, critiche, non solo da una parte delle opposizioni, la relazione del ministro della giustizia Nordio approvata ieri in Senato. Andremo avanti sino in fondo, non vacilleremo, la rivoluzione copernicana sull'abuso delle intercettazioni è un punto fermo del nostro programma, ha detto Nordio, che in un passaggio del suo intervento ha anche affermato che nessun mafioso ammette i suoi delitti al telefono, per poi correggersi e assicurare che non verranno toccate le intercettazioni su mafia e terrorismo. Ferma la replica dei magistrati antimafia: senza le intercettazioni telefoniche i processi ai mafiosi non si possono fare, i boss parlano, e come la struttura dei reati di mafia è uguale a quella per la corruzione, si basa sulla sicurezza, ha dichiarato ieri il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia. E veniamo alla guerra in Ucraina, non ci sono incidenti di guerra, questi sono tutti risultati di guerra. Con queste parole il presidente Zelensky ha commentato in collegamento video al forum economico di Davos lo schianto dell'elicottero costato la vita a 14 persone nella periferia di Kiev. Tra le vittime anche il ministro degli interni ucraino. Su quanto avvenuto ieri stanno indagando i servizi segreti, non è esclusa al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella del sabotaggio. Sempre a Davos ieri è intervenuto il segretario generale della NATO Stoltenberg, che ha dichiarato che l'Ucraina entrerà nell'alleanza atlantica e che molti paesi membri sono pronti ad inviare a Kiev nuove armi. Molti annunci potrebbero essere ufficializzati già domani al vertice NATO in programma a Ramstein in Germania. L'Ucraina confida nelle armi occidentali per riprendere i territori occupati dai russi, ma i tempi dilatati tra reale invio degli aiuti e il loro effettivo utilizzo potrebbero essere più congeniali alla Russia. Sentiamo Emanuele Valenti.
Vladimir Putin non ha fretta. La guerra in Ucraina può anche essere lunga. Anzi, rispetto ai progetti dello scorso febbraio, i tempi dilatati potrebbero giocare a favore dei russi. Questo almeno è quello che pensano a Mosca. Il presidente ieri lo ha ribadito, lo ha fatto capire molto bene parlando ai lavoratori dell'industria militare di San Pietroburgo. Questo settore, ha detto, sta aumentando e aumenterà ancora la produzione. Anche grazie al vostro supporto la vittoria sarà inevitabile. Putin poi ha promesso di esonerare i lavoratori del settore dal servizio militare, a conferma di quello che sta facendo, modellare il paese, la società, il sistema economico sulla base delle esigenze militari. In sostanza un'economia di guerra. Un cambiamento importante, un po' come i cambiamenti dovuti al fatto di dover agganciare sempre di più l'economia, il suo sistema commerciale, ai mercati asiatici e africani. Il presidente ha anche definito, seppur indirettamente, gli obiettivi dell'invasione. Il conflitto in Ucraina va avanti dal 2014. Siamo intervenuti nell'est del paese, zona da sempre russa, per difendere le popolazioni russofone. La vittoria potrebbe essere annunciata, semmai sarà, quindi, quando Mosca avrà preso il controllo di tutto il Donbass e di una parte del sud, almeno fino alla Crimea. Gli occidentali, seppur da un punto di vista opposto, concordano sui tempi. Nelle ultime ore i vertici della NATO hanno chiesto espressamente ai paesi occidentali uno sforzo maggiore della loro industria bellica.
E il conflitto in Ucraina resta uno dei temi centrali anche del Forum Economico Mondiale in corso a Davos di Ucraina. Da cui ha parlato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha invocato dialogo e pace. Guterres da Davos ha soprattutto attaccato i grandi gruppi petroliferi perché stanno cuocendo il mondo, ha detto, proprio come l'industria del tabacco. Hanno calpestato le loro stesse ricerche scientifiche e propagato l'enorme bugia, ha continuato il segretario ONU. I responsabili devono pagare per le loro responsabilità, è stata quindi la sua conclusione. C'è anche chi ha sfruttato il palcoscenico di Davos proprio per chiedere di essere tassato, e la richiesta sottoscritta da oltre 200 super ricchi da 13 paesi del mondo è rivolta ai governi. Sentiamo il commento di Andrea Di Stefano.
Non è filantropia e neppure capitalismo compassionevole, che era diventato di moda durante la fase rampante del neoliberismo. La richiesta di un riequilibrio della pressione fiscale, che è tornata prepotentemente in scena a Davos, è una asettica e chiara analisi dei rischi del sistema attuale. Non a caso uno dei primi ad avanzare la domanda di pagare più tasse è stato Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi del pianeta, che ha costruito le sue fortune grazie alla finanza e che ben conosce i meccanismi economici che sottostanno all'attuale sistema capitalistico mondiale. Senza un'importante redistribuzione di reddito, in un mondo sempre più digitalizzato e automatizzato, non sarà possibile mantenere certi livelli di consumi né sostenere alcuni cambi di paradigma imposti dalla crisi climatica. Il sistema va quindi governato, tenendo conto della crescente scarsità di lavoro umano, sempre più sostituito da quello delle macchine, e della necessità di una redistribuzione delle risorse che permetta consumi materiali e immateriali in grado di garantire gli attuali saggi di profitto. D'altra parte, sanità, istruzione e welfare sono ampi territori per un mercato del privato sociale in forte espansione e di grande interesse per gli stessi investitori.
E ora parliamo di lavoro e di come si distrugge un'eccellenza industriale. Un anno fa, dopo mesi di presidio permanente, l'accordo sulla reindustrializzazione della GKN di Campi Bisenzio, acquisita dalla società QF dell'imprenditore Francesco Borgomeo. Ma da allora non è mai stato presentato un piano industriale e da mesi non arrivano gli stipendi. La ex GKN diviene così simbolo dell'assenza di una politica industriale nel disinteresse delle istituzioni, mentre i lavoratori continuano a resistere. Massimo Alberti.
Quando sentite politici o imprenditori che usano fiumi di parole sull'industria da rilanciare, sulle eccellenze italiane da valorizzare, ricordategli della GKN, oggi QF, stabilimento fiorentino di Semiasse considerato fiore all'occhiello dell'industria, che nel luglio 2021 l'allora proprietario, il fondo finanziario britannico Melrose, tentava di chiudere dopo aver licenziato con un WhatsApp gli oltre 300 lavoratori. Dopo mesi di lotta, un anno fa, l'accordo con la QF che si impegnava a convertire la produzione e reindustrializzare il sito, ma da quel patto solenne davanti alle istituzioni, il vuoto. Subito il collettivo di fabbrica ha fiutato il possibile inganno, che l'acquisizione non servisse a rilanciare ma a chiudere. Quanto successo in questi mesi sta rendendo realtà quel sospetto. Il piano industriale non è mai arrivato. Borgomeo ha più di una volta disertato i tavoli istituzionali, un paio di tentativi goffi di svuotare i capannoni, richieste di soldi pubblici per casse integrazioni ritenute illegittime e da alcuni mesi gli stipendi che non arrivano nel tentativo di prenderci per fame, accusa il collettivo. Qualche lavoratore nel frattempo ha ceduto, ma la stragrande maggioranza sono ancora lì a curare i capannoni, col bar alla portineria, e non sono stati fermi. Hanno presentato un piano di rilancio industriale chiedendo al pubblico di finanziarlo, hanno creato una società di mutuo soccorso, sempre con l'appoggio del territorio e la solida rete di solidarietà creata in quest'anno e mezzo. Ma ciò che sconcerta è lo stare a guardare delle istituzioni, il mancato rispetto di patti firmati davanti a loro e il deperire di un'eccellenza industriale, il cui salvataggio sembra interessare solo i suoi operai. Quando sentite promesse di politici o imprenditori su rilanci industriali o posti di lavoro, ricordate l'ex GKN.
Israele, il nuovo governo di Benjamin Netanyahu è già in difficoltà. La Corte Suprema ha respinto la nomina a ministro dell'Interno e della Sanità di Aryeh Deri, leader del partito ortodosso Sass e alleato chiave del premier. La decisione è legata al fatto che Deri è un condannato recidivo per reati fiscali, che ha ottenuto la sospensione dell'ultima pena in cambio della promessa non mantenuta di ritirarsi dalla vita pubblica. Questa bocciatura rischia di affossare tutto l'esecutivo, come ci spiega Eric Salerno, giornalista e saggista, a lungo corrispondente da Israele.
stato già informato Netanyahu dal partito Shas, da un altro esponente del partito Shas, che in caso non venisse nominato Deri, il partito si rinuncerebbe a partecipare alla coalizione, e con questo modo diciamo Netanyahu stesso salterebbe, come salterebbe tutto il governo in questo momento, perché i voti di Shas e la presenza di sono fondamentali per questo governo Netanyahu.
La sentenza della Corte Suprema in Israele non è vincolante?
Non è vincolante, però è difficile che possa essere bocciata subito. Significherebbe andare subito a uno scontro e darebbe ragione a quelle persone in Israele che dicono che questo governo formato da Netanyahu non soltanto vuole cercare di legittimare delle persone molto chiacchierate, molto dubbiose, ma potrebbero anche con questo governo trovare la maniera di cambiare le leggi israeliane. Potrebbe decidere di cercare di convincere Shas a restare nel governo, nominare un'altra persona e vedere se più in là riesco in qualche modo a trovare una posizione per Ariel Deri.
Sarà Milanese o Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8 con gli aggiornamenti.